Radio Spazio Ivrea presenta Nati per Leggere, un programma a cura del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il coordinamento di Regione Piemonte.
Racconteremo tante storie per bambini di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni.
Ora vi diciamo quali sono i 10 buoni motivi per leggere insieme a noi.
Leggimi perché mi piace stare in braccio e ascoltare la tua voce.
Leggimi perché così stiamo insieme.
Leggimi perché così me ne ricorderò.
Leggimi perché mi fa bene.
Leggimi così mi addormento meglio.
Leggimi perché ogni volta è diverso.
Leggimi ancora una volta perché mi piace sentire la stessa storia tantissime volte.
Leggimi un altro libro per viaggiare in altri mondi.
Leggimi le figure.
Leggimi così ti chiedo perché.
Buon ascolto e buon divertimento!
Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso.
Ciao bambini, ciao genitori. Il nostro viaggio nelle emozioni e nel nostro mondo interno arriva ad esplorare anche le paure e il salutarsi.
Ciao a tutti. E sì, oggi trattiamo e leggiamo libri un po' delicati, ma che ci sono piaciuti tanto e abbiamo deciso di proporvi. Avremo anche un ospite speciale, che è Martina Guidi, una mamma e illustratrice, nonché scrittrice, che ci presenterà il suo libro, il suo progetto e ci racconterà un po' della sua storia di vita. E, oltre al suo libro Mamma non c'è ma torna presto, leggeremo anche Se mi cerchi mi troverai e Il buio. Benissimo, trovate una posizione comoda e orecchie aperte.
Lucio e il buio. Questa è la storia di una paura del buio. Una come tante.
Il buio di Lemony Snicket.
Lucio aveva paura del buio. Il buio viveva nella stessa casa di Lucio, un grosso edificio dal tetto scricchiolante, con gelide finestre e parecchie rampe di scale. A volte il buio si nascondeva nello sgabuzzino, altre volte si accovacciava dietro la tenda della doccia. Per lo più, tuttavia, il buio trascorreva il tempo in cantina. Per tutta la giornata restava in attesa in un cantuccio tranquillo, distante dai cigolii e dagli sferragliamenti della lavatrice, schiacciato contro qualche vecchia scatola umida e premuto dietro una cassettiera che nessuno aveva mai aperto. Di notte ovviamente il buio sgusciava fuori e si stagliava contro le porte e le finestre della casa di Lucio. All'alba però il buio ritornava in cantina al suo posto. Ogni mattina Lucio sbirciava timidamente il buio. «Ciao!» diceva. «Ciao buio!» Lucio pensava che se avesse continuato a far visita al buio, forse quello non sarebbe mai venuto a trovarlo in camera sua. Ma una notte lo fece. Lucio, Lucio, sussurrò il buio nelle tenebre. La voce del buio scricchiolava come il tetto della casa ed era gelida e uniforme come le sue finestre, e anche se il buio era proprio accanto a Lucio, la sua voce sembrava provenire da una distanza infinita. «Che cosa vuoi?» chiese Lucio. «Voglio mostrarti una cosa», disse il buio. «Qui dentro», No, rispose il buio. Qui dentro? No, no, ripeté il buio. Di sotto. Di sotto? Sì, scricchiolò il buio. Nel soggiorno di Lucio c'era la finestra più grande di tutta la casa. Lucio scrutò al di là del vetro nell'oscurità della notte. Sopra la sua testa il soffitto scricchiolò e Lucio chiuse gli occhi. Adesso il buio era tutto quello che Lucio riusciva a vedere. No, no, disse ancora il buio, non lì, qui sotto. In cantina? Chiese Lucio. Sì, disse il buio. Lucio non se l'era mai sentita la notte discendere nella stanza del buio. Avvicinati, disse il buio. E Lucio si avvicinò. Ancora più vicino, disse il buio. Può capitare che tu abbia paura del buio, ma il buio non avrà mai paura di te. Ecco perché è sempre al tuo fianco. Il buio sbircia da ogni angolo e indugia dietro ogni porta. E tutte le notti puoi scorgerlo lassù nel cielo, che ti fissa dall'alto mentre tu guardi le stelle. Senza un tetto scricchiolante, la pioggia cadrebbe sul tuo letto. Senza una gelida finestra uniforme, non potresti mai guardare fuori. E senza una rampa di scale, non potresti neppure scendere in cantina, dove il buio trascorre il suo tempo. Senza lo sgabuzzino, non avresti più un posto dove tenere le scarpe. Senza la tenda della doccia spruzzeresti l'acqua per tutto il bagno e senza il buio tutto sarebbe costantemente illuminato e non sapresti mai quando usare una lampadina. Cassetto inferiore, disse il buio. Come? Cassetto inferiore, ripeté il buio. Apri il cassetto inferiore. E Lucio lo aprì e trovò tantissime lampadine illuminate. «Grazie!» disse Lucio. «Non c'è di che!» rispose il buio. Quando Lucio tornò a letto, il buio era già scomparso dalla sua camera e riapparve solo quando Lucio chiuse gli occhi per dormire. Il mattino seguente Lucio andò in cantina a far visita al buio. «Ciao!» disse. «Ciao, buio!» Il buio non rispose, ma il cassetto inferiore era rimasto aperto. Così sembrava che qualcuno nell'angolo gli stesse sorridendo. Il buio continuò a vivere con Lucio, ma smise per sempre di fargli paura.
Lucio ha paura del buio. Il buio non ha paura di Lucio. Lucio vive in casa, il buio in cantina. Una notte il buio sale in camera di Lucio e Lucio scende in cantina. Questa è la storia di come Lucio smise di avere paura del buio.
La mia migliore amica che non lo dice mica,
ma lo so,
che ha paura
posso andarmene a dormire.
La mamma di Alice è morta, se n'è andata per sempre. Ad Alice manca tanto, tantissimo, non ci sono parole per descrivere questo. Ma dove è andata? Perché deve essere da qualche parte, giusto? Alice prende una decisione, andrà a cercarla e al suo fianco avrà persone meravigliose che l'aiuteranno nel cammino faticoso. Questa è la storia, delicata e piena di poesia, sulla perdita della mamma, con informazioni utili e consigli di psicologhe e psicoterapeute specializzate nell'elaborazione del lutto infantile.
Se mi cerchi, mi troverai, di Pim van Est e Sasfras de Bruin.
La mamma di Alice è morta, se n'è andata per sempre. Ad Alice manca tanto, tantissimo, non ci sono parole per descrivere quanto. Un attimo prima la mamma parlava con lei. Poi aveva smesso di respirare. Il suo cuore si era fermato. Alice le aveva tenuto la mano a lungo, fino a quando era diventata fredda. La sua mamma era ancora lì, eppure non c'era più. Alle persone non piace parlare della morte, per niente. Alice però vuole sapere dov'è la sua mamma, perché deve essere da qualche parte, giusto? Se mi cerchi, amore mio, mi troverai. Quindi Alice prende una decisione, andrà a cercarla. Chi potrebbe aiutarla nella sua ricerca? Alice pensa subito a Simone, il suo fratellino di 4 anni. Forse lui sa dove si trova la mamma. La porta della cameretta di Simone è socchiusa. Alice lo sente parlare, sta parlando con la mamma. Ma com'è possibile? Alice spalanca la porta. Simone è seduto sul letto con le gambe incrociate, tra le mani ha orsotto. Simone sta parlando con lui. La mamma è orsotto, e orsotto è la mamma. Alice scende poi al piano di sotto. In cucina, seduta al tavolo, trova il papà, che beve il caffè. Alice gli si avvicina e gli chiede: «Papà, dove credi sia la mamma ora?» comincia il papà, ma non prosegue. Invece si alza, afferra una sua fotografia e si risiede. Ecco dov'è la mamma ora, sul tavolo con noi, ma è anche nei quadri che amava dipingere, in questa tazza che abbiamo comprato insieme, nella sedia su cui eri solita sedere. La mamma è tante cose, e tante cose sono la mamma. Quella sera nel suo lettino Alice ripensa a Simone e a Orsotto e a ciò che le ha detto papà. Intanto abbraccia forte Bunny, il suo peluche preferito. La mamma ha fatto Bunny con le sue mani. Alice profuma di Bunny, Bunny profuma di Bunny, Bunny profuma di Alice, ma Bunny profuma anche di mamma. All'improvviso Alice sente la mamma vicina, molto vicina. Quando chiude gli occhi è come se la mamma la stesse coccolando. La mamma è Bunny e Bunny è la mamma. Il giorno dopo Alice riceve la visita di zia Cristina. Zia Cristina è la sorella minore della mamma. «Zia, tu sai dove si trova la mamma ora?» le chiede Alice. All'improvviso gli occhi della zia si riempiono di lacrime. Alice è sorpresa. «Non preoccuparti, tesoro, le mie sono lacrime di gioia», le dice la zia. «Sono felice che tu mi chieda della tua mamma, perché nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta». Il resto del pomeriggio Alice e la zia si raccontano l'un l'altra storie di momenti vissuti con la mamma. È come se lei fosse lì, con loro. La mamma è nelle storie, e nelle storie è la mamma. Alice passa il fine settimana a casa dei nonni, i genitori della mamma. Alice chiede: «Nonna, dove pensi sia mamma ora?» La nonna si asciuga le mani sul grembiule e si siede, fissando per un attimo il vuoto senza dire nulla. Poi si alza ed esce dalla cucina. Poco dopo ritorna con un album fotografico. Comincia a sfogliarlo e alla fine le indica una foto. Alice osserva la foto ma non capisce. «Ma nonna, perché mi stai mostrando una mia foto?» La nonna sorride, gli occhi lucidi per l'emozione. «Quella non sei tu, tesoro, è la tua mamma». «La mamma è Alice, e Alice è la mamma». Quel pomeriggio Alice va al cimitero con il nonno. Al nonno piace prendersi cura della tomba della mamma. Mentre lo osserva strappare dei ciuffi d'erba cresciuti qua e là, Alice gli chiede: «Nonno, dove pensi sia mamma ora?» «Vedi l'erba che sto estirpando?» comincia il nonno. «La tua mamma è sepolta qua sotto. Con il tempo lei diventerà parte di questa terra e in primavera, quando cresceranno nuova erba e fiori, per me sarà come rivedere tua madre. In qualche modo tornerà in vita, in un fiore, in un vermetto che fa capolino dal terreno o in una deliziosa mela che cresce sull'albero. La mamma è la natura e la natura è la mamma». Di ritorno a casa il nonno porta Alice in un angolo del giardino. «Sai, Alice, le rose che vedi qui sono state piantate dalla tua mamma quando aveva la tua età. Fioriscono ogni anno, persino adesso che se n'è andata. La tua mamma vive anche in queste rose». Poi il nonno raccoglie la rosa più bella e la regala alla nipotina. «Sistemala in un vaso vicino al tuo letto. In questo modo la tua mamma ti sarà accanto mentre dormi. La mamma è la rosa, e la rosa è la mamma». Il giorno successivo la sveglia suona presto. Laura, la migliore amica della mamma, porta Alice al mare. «Per me la tua mamma è qui», dice Laura mentre passeggiano sul bagnasciuga. «Dove?» le chiede Alice. «Nel vento. Il vento non si vede, ma si sente. Lo stesso accade con la tua mamma. Non la possiamo vedere, ma lei è ancora qui». Poi aggiunge: «Allarga le braccia, Alice, chiudi gli occhi, pensa alla tua mamma. Allora la sentirai». Alice obbedisce, per un momento dimentica tutto, quindi sente le braccia della mamma che la stringono forte e un piacevole calore le riscalda il cuore. La mamma è il vento e il vento è la mamma. La sera nel suo lettino Alice ripensa a ciò che le ha detto la maestra alcuni giorni prima. «La tua mamma è una stellina che brilla la notte, veglia su di te, la tua piccola luce nel buio. Quando senti la sua mancanza, alza gli occhi al cielo blu e la vedrai». Alice esce sul balcone, si siede, il naso all'insù. La sua mamma, anche se lontana, ora è vicina. «La mamma è una stella, è una stella, è la mamma». Quella notte Alice fa un bellissimo sogno. È seduta tutta sola su una panchina. Poi un attimo dopo c'è la sua mamma accanto a lei, proprio come un tempo. «Ehi!» esclama Alice, «eccoti finalmente, ti ho cercato ovunque!» La mamma la abbraccia forte e le sussurra: «Brava, mi hai trovato, amore mio!» La mattina dopo il papà sveglia Alice con un bacio. Alice apre gli occhi e gli dice tutto d'un fiato: «Io so dove si trova la mamma ora!» «Dove?» richiede il papà. «La mamma è ovunque, attorno a noi!»
Alice si trova a dover affrontare un lutto molto grande. Si tratta di dover salutare la sua mamma, di cercarla altrove. Alice cerca in Simone, suo fratello, un aiuto per comprendere meglio cosa fare e come fare. Chiede anche al papà come poter fare. Alice, attraverso una fotografia, cerca di riportarla nella quotidianità. Attraverso Banni rivive la mamma. Attraverso zia Cristina cerca storie della mamma, con i nonni cerca ricordi. La cerca nella natura, nei fiori, nelle rose che fioriscono ogni anno. Attraverso la migliore amica di mamma, Laura, la cerca nel vento, impara a sentirla con le braccia e con gli occhi e sente il suo calore nel cuore. Grazie alla maestra, vede la sua mamma nella stella del cielo.
E Ed eccoci arrivati anche oggi al momento del nostro ospite. Un ospite molto indaffarato perché, oltre ad essere un ingegnere aerospaziale e quindi a lavorare tutto il giorno per tutta la settimana, è anche un'illustratrice. Non ha studiato per esserlo, però lo è diventata, visto che ha sempre avuto fin da bambina la passione del disegno. Allora, l'abbiamo raggiunta in macchina, appunto, di ritorno dal lavoro. Le facciamo un po' di domande. Benvenuta Martina Guidi, all'uscita del tuo terzo libro, Mamma non c'è ma torna presto, e ci piacerebbe sapere un po' di cose.
Ciao a tutti, mi chiamo Martina e sono proprio felice di essere qua con voi.
Allora, da quanto abbiamo letto, sei sempre stata appassionata di disegno, quindi forse ti è venuto naturale che questa passione sfociasse in un vero e proprio libro tutto tuo. Da cosa nasce questo libro e qual è il messaggio che hai voluto far passare attraverso i tuoi disegni?
Beh sì, io ho sempre disegnato. In realtà sono un ingegnere aerospaziale. Però fin da quando sono piccola ho questa passione per il disegno, cioè tant'è che anche quando andavo alle elementari riuscivo a passare giornate e giornate a disegnare senza neanche voler uscire da casa. E devo dire che mi ha in parte anche salvato il disegno, nel senso che per me è stato per tantissimi anni una valvola di sfogo, una forma mia espressiva in cui riuscivo magari a dire delle cose che altrimenti mi era più difficile. E quindi negli anni me lo sono portato dietro, proprio come un po' un'arma, come un diario, no? Come un mondo, un momento tutto mio in cui io potevo dire e fare quello che volevo, potevo uscire dalla realtà e stare in questa sorta di dimensione, no? Parallela in cui io ero felice. E poi però chiaramente negli anni poi sta cosa si è evoluta, ci sono state un sacco di fasi, no? A seconda dei materiali che usavo, a seconda di come ero io, a seconda di che bisogno avevo. E poi verso il 2010 così, un po' di gente ha iniziato a chiedermi, soprattutto poi quando con l'utilizzo dei social, no? Per cui iniziavo a pubblicare qualcosina, a pubblicare qualche disegno, eccetera. Allora la gente ha iniziato magari a chiedermi dei disegni, a commissionarmeli, o comunque sì, ho iniziato, tra virgolette, non più solo a fare i disegni per me, ma a pensare di farli anche per altri. E inizialmente io ho sempre prediletto fare grandi tavole con dentro tantissimi elementi, in cui, diciamo, all'interno di una singola tavola c'era una storia intera, diciamo. Quindi mi piaceva raccogliere all'interno di un'immagine e basta più idee, più sensazioni, più concetti. E da quando sono nati i bambini, che invece questa cosa si è di nuovo evoluta, nel senso che comunque ho sentito il bisogno di trovare un modo più chiaro, un modo più esplicito di raccontare le cose. E quindi sì, sostanzialmente la scrittura dei libri, questo di cui parliamo oggi, è la mia terza storia illustrata. E questo bisogno è nato sostanzialmente perché volevo raccontare a loro, no, delle cose che potessero capire. In particolare, diciamo, quest'ultima storia, appunto, Mamma non c'è ma torna presto, è nata in seguito a un periodo difficile mio, personale, in cui, diciamo, ho particolarmente sofferto per una malattia che ho da quando sono ragazzina, però, diciamo, da quando poi sono nati i bambini questa malattia è degenerata e ho dovuto subire parecchi interventi, terapie, insomma abbiamo passato anni molto complicati in cui i bambini sono stati stupendi, perché comunque i bambini hanno delle energie e hanno un'adattabilità veramente ammirevole, e sostanzialmente in tutti questi anni io, grazie all'aiuto di mamma, nonni, mio marito, insomma, tra tutti abbiamo cercato di colmare la mia purtroppo assenza frequente con l'affetto, con la famiglia, ecco. I bambini chiaramente hanno percepito tutto, gli abbiamo sempre raccontato tutto, quindi comunque loro anche nell'atteggiamento era chiaro che capissero, che soffrissero anche loro con me, però grazie al cielo poi, diciamo, da giugno scorso, dove ho subito un ultimo intervento massivo, invasivo, definitivo, in cui mi hanno tolto l'organo malato sostanzialmente, ecco, da lì in poi io sono rinata e grazie al cielo ho visto questa rinascita anche in loro, no? E quindi io ho sentito proprio il bisogno di racchiudere, raccogliere in una storia, da un lato, quello che abbiamo vissuto noi come una sorta di messaggio positivo, no? Un messaggio in cui comunque ci tenevo a dire che in qualsiasi famiglia ci possa essere una difficoltà, e in tutte le famiglie prima o poi ci possono essere delle difficoltà, comunque tutti insieme, con la semplicità, la chiarezza, l'affetto e l'amore, si può superare, no? E che quindi anche i bambini in un qualche modo riescono pian pianino, con del lavoro, no? con dietro tanta pazienza, si riescono a uscirne serenamente, ecco. E dall'altro volevo anche in un certo senso veramente ringraziare questo mondo, questa gente, e affetti che sono stati attorno a me e che mi hanno abbracciato tutto il tempo in questa fase molto difficile della mia vita, quindi una sorta di ringraziamento, una sorta di anche chiusura di un capitolo. Per me è un libro molto 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 importante.
Nel libro abbiamo visto essere fondamentali e protagonisti del libro stesso i tuoi due bambini, i tuoi due figli. Se non sbaglio, anche loro hanno contribuito allo sviluppo grafico del progetto, quindi non solo a livello di argomenti e di appunto pensieri, ma proprio mettendoci le mani. Come ci avete lavorato insieme e quanto tempo ci è voluto per arrivare al risultato appunto che noi vediamo oggi?
Sì, allora la storia è proprio raccontata da Arturo stesso, il mio bimbo più grande, che adesso ha 6 anni ma all'epoca ne aveva 5, e lui racconta in prima persona appunto la sua quotidianità, presenta prima suo fratellino di 3 anni Ettore, e poi presenta la sua mamma e il suo papà. Racconta appunto che la mamma ogni tanto ha questo mal di pancia che le prende, che quindi deve andare in ospedale perché ha come un mostro dentro che deve sconfiggere, combattere con le medicine che i medici le danno, e poi racconta di tutte le avventure, di tutti i giorni che lui passa, quindi un po' con i nonni, un po' con la nonna, un po' col papà, a seconda, no, di quello che poi nella vita reale noi riuscivamo a organizzare per poter gestirli, e poi parla anche di questi suoi capricci che ogni tanto gli prendono, questa sorta di, così, di questa rabbia incontenibile, disperazione incontenibile che comunque Arturo ha provato tanto per tanto tempo, e che io ho sempre in parte saputo che in fondo era perché era un po' il suo modo di esprimere, no? Questa paura di mamma che non c'era improvvisamente, di questi mali, di questo male, insomma, ho sempre percepito che fosse il suo modo di esprimere, no? un disagio. Quindi parla di questi capricci, e poi parla di quando poi finalmente la mamma torna a casa, no? E quando mamma torna a casa, e che quindi poi pian pianino, ecco, sente che i suoi mostri, come quello di mamma, che è stato sconfitto, no? Tramite le operazioni, eccetera, un pochettino sente che anche i suoi, di mostriciattoli, diventano sempre più piccoli. Questo parallelismo tra, diciamo, il mostro che avevo io, che ho combattuto io tramite le operazioni, tutto quello che ho vissuto, e i mostri che sentiva lui dentro, questo disagio, che anche quello pian pianino è andato a, come dire, ad affievolirsi quando poi io sono guarita, diciamo. Nel libro volutamente in tutte le illustrazioni ci sono rappresentate dei mostri. Quando ci sono i bambini uso le pareti, gli sfondi degli ambienti in cui loro sono per appendere dei disegni che realmente hanno fatto loro, e quindi sono i veri disegni di Arturo e di Ettore che ho scannerizzato, rimpicciolito e messo appositamente nelle illustrazioni, appesi sulle pareti, anche un po' a rappresentare quello che loro si trascinavano dietro, no? Che comunque è un po' la loro ombra, soprattutto, ripeto, di Arturo, che era il più grande, quindi come ombra questo disagio, no? Questi mostri che lui in maniera quasi ossessiva disegnava tutti i giorni, no? E poi sì, sostanzialmente sono stati proprio i mostri di Arturo a ispirarmi e a trarre spunto per raccontare questa storia, perché di fatto sono proprio questi mostri che mi hanno fatto venire l'idea, no? Ed effettivamente proprio osservando i suoi mostri che ho notato anche, tra virgolette, la sua guarigione adesso che la situazione è migliorata, perché da mostri spaventosi, spigolosi, rossi, neri, appuntiti, cattivi, anche le linee dei suoi disegni si sono addolcite, no? E quindi ha smesso di fare questi mostri cattivi, ha iniziato a disegnare animali meno cattivi, con tratti più morbidi, con colori più tenui, ma sta iniziando a disegnare le persone, e quindi rivedo nei suoi disegni proprio una trasformazione, no? che è stata anche la trasformazione che c'è stata in me e che tutta la famiglia ha ovviamente assorbito e vissuto, interiorizzato. Oltre quindi, come dicevo, ai disegni che io ho letteralmente rubato ai miei figli scannerizzandoli per metterli nelle tavole, ci sono state delle illustrazioni che io gli ho appositamente chiesto, fatte ad hoc, diciamo, per il libro, però è un lavoro che ho fatto graduale, perché chiaramente io desideravo che usassero certe matite perché fosse un pochettino omogeneo poi tutto il lavoro, che fosse omogeneo anche con le mie illustrazioni, ma non ho mai voluto forzare le cose, quindi se loro volevano disegnare per me glielo facevo fare in libertà, magari gli chiedevo se avevano voglia di farlo con certe matite in un certo modo, se loro quel giorno lì avevano voglia bene, se no non importava, quindi è stata una cosa del tutto, come dire, naturale. Poi ci sono stati 2 o 3 giorni in cui Arturo veramente mi ha voluto, mi ha chiesto che cosa volevo esattamente, l'ha fatto esattamente come volevo, e allora a quel punto mi sono detta vai, è perfetto, quindi chiudiamolo qui, e quindi in poco tempo lui ha esattamente fatto quello che gli avevo chiesto, come gli avevo chiesto io, ed ne è stato poi super contento, e entrambi sono fierissimi, no, di avere i loro disegni su questo libro. Ho insistito con la casa editrice perché mettessero i loro nomi insieme al mio tra gli illustratori, diciamo, e niente.
È veramente molto bello e interessante il modo in cui avete lavorato insieme con i tuoi figli, ed è stato bellissimo infatti leggere, come hai sottolineato tu, i loro nomi all'inizio del libro come illustratori del libro stesso. Ecco, adesso che il libro è finito, è uscito, hai potuto chiudere finalmente un percorso così faticoso della tua vita, cosa senti? Pensi che ne scriverai un altro?
Per me è stata un'emozione pazzesca ricevere le prime copie, uno perché comunque effettivamente ho sentito che vedere quel libro stampato per me voleva dire anche proprio chiudere un capitolo, no? E chiuderlo in questo modo è stupendo, ecco. Seconda cosa, per me l'emozione più forte è stata innanzitutto vedere gli occhi felici dei miei figli quando hanno visto i loro nomi sul libro, quando hanno visto i loro disegni, quando l'hanno portato a scuola a far vedere i loro compagnetti. Uno quello, e due vedere la commozione negli occhi di mio marito, di mia mamma, dei miei suoceri, ecco, questo, tutte queste cose mi hanno veramente riempito il cuore, e questo libro mi ha dato tanto, perché comunque è stato un lavoro fatto con i miei figli, creato con loro, eccetera, ma anche vederlo finito, cavoli, è una soddisfazione pazzesca. Poi chiaro, gli illustratori sono tutti sempre molto critici, per cui uno avrebbe sempre voluto far meglio, eccetera, però è anche vero che io non ho studiato per essere illustratrice, sto imparando, quindi so che insomma nei prossimi progetti imparerò sempre di più e quindi andrà credo sempre meglio, spero. E poi sì, ovviamente appena ne finisco uno a me viene già in mente il prossimo, per cui adesso ne ho già scritto un'altra, di la verità, e voglio parlare di un insetto, e mi piacerebbe così raccontare di come, nonostante uno possa nascere piccolo e un po' sfigatino, in realtà sia possibile ambire alla grandezza. Ecco, questo è il prossimo libro. Niente, io vi ringrazio tanto che mi avete voluto qua con voi, e vi do un grande abbraccio a tutti.
Grazie Martina, i tuoi commenti sono stati davvero pieni, densi e con tantissime emozioni dentro. Abbiamo sentito tutta la commozione, la soddisfazione, l'orgoglio, la condivisione con i tuoi figli e la tua famiglia, e quello che dicevi sul fatto che speri che questo libro sia arrivato come ringraziamento, io penso proprio che sia arrivato dritto al cuore di tutte le persone che ti conoscono. Hai commosso tanto anche noi, e ti ringraziamo davvero davvero tanto di averci dedicato questo tempo di rientro a casa, e speriamo a questo punto di poter leggere il tuo nuovo progetto, perché siamo davvero curiosi di conoscere questo insetto che ambisce alla grandezza. Un carissimo saluto, a presto.
La mamma di Arturo ed Ettore a volte ha male alla pancia. Ha come un mostro brutto dentro, che ogni tanto si sveglia, perciò deve andare in ospedale a combatterlo. Le giornate con i nonni e con i papà scivolano via veloci, perché insieme fanno cose divertenti, ma il momento più bello è quando i due fratellini possono finalmente dire: la mamma è tornata.
Mamma non c'è, ma torna presto, di Martina Guidi.
Mi chiamo Arturo e ho 5 anni. Il mio nome, mi ha detto papà, vuol dire uomo orso. In effetti a volte mi arrabbio tanto, mordo e faccio i capricci. E quando le unghie lunghe sembrano artigli affilati. Mi piacciono i Lego piccoli, le matite pastello, come quelle che usa mamma per disegnare, e tutti gli animali. Ho un fratellino di 3 anni, si chiama Ettore. Mio papà una sera, prima di dormire, quando mi raccontava le storie antiche, mi ha detto che Ettore era un guerriero terribile, forte e buono. A mio fratello infatti piacciono le tigri, i mostri volanti e i coltelli, ma finti, e mi riempie di baci. Mia mamma è bellissima e lavora in ufficio con il computer, è l'ingegnere più intelligente del mondo e disegna anche tanto bene. Mio papà invece è forte, altissimo, è un guardiaparco. Deve contare gli stambecchi e i lupi e dare la caccia ai cinghiali cattivi. Ha il coltello, vero! La radio, si veste tutto di verde e scia benissimo. Mia mamma a volte ha male alla pancia. Mi ha detto che ha come un mostro brutto dentro, che ogni tanto si sveglia e le fa male. allora deve andare in ospedale e il dottore le dà le medicine, che sono come delle armi, così può combattere contro il mostro e passa tutto. Se mamma è via e papà è in montagna, io ed Ettore andiamo dai nonni. Io amo i nonni, con i nonni possiamo fare i pazzi, fare le discese in bici veloci come ghepardi, stare fuori a giocare fino a che diventa buio, guardare la TV, il telecomando lo uso io, dormire nel lettone tutti insieme e bere un sacco di latte, anche di notte. Ettore ogni tanto quando siamo dai nonni piange perché gli manca la mamma. E allora dico, mamma non c'è, ma torna presto. Lui mi chiede se è morta. E allora gli dico di no e gli spiego che la mamma è una guerriera che combatte contro un mostro gigante. Ma vince, vince sempre lei perché è forte. Allora lui prende il coltello, quello finto, e combatte anche lui. Altre volte stiamo a casa nostra con la nonna Ida, che ci cucina cose buone e pulisce sempre tutta la casa benissimo. Se facciamo i bravi e mangiamo la cena, allora ci racconta le storie dei suoi incontri con un drago invisibile e triste, di nome Oreste, che abita nel bosco. Io non ci credo che esiste, ma non glielo dico. Poi quando papà torna dalla montagna stiamo con lui. Se mamma è ancora in ospedale, papà dice che è anche meglio, così siamo soli noi. Tra soli uomini. Allora facciamo le avventure e andiamo a cercare rami lunghissimi nei boschi. Lì Ettore ha un po' paura di incontrare Oreste. Ascoltiamo la musica cattiva in salotto ad alto volume, balliamo e dormiamo tutti insieme nel lettone, perché così papà si sente meno solo, dice. Certi giorni faccio tanti capricci e urlo e mi butto per terra. I nonni e papà mi dicono che ho dei diavoletti dentro e che devo farli uscire subito. Ma io non so come smettere di piangere. Penso che sono come mamma. Anche lei ha un mostro. Quando mamma torna dall'ospedale, io corro, la bacio, voglio sapere tutto su come ha vinto e ha ferito il mostro. E lei mi fa vedere i cerotti e le cicatrici. Mi dice che lo ha praticamente sconfitto, che ora è piccolo piccolo. Ettore le salta addosso e ride felice. E allora dico a Ettore, visto? Cosa ti avevo detto? Mamma, è tornata! Allora disegniamo insieme il mostro gigante che abbiamo dentro. Il mio mostro ha le ali e due teste, una di T-Rex, l'altra di tigre, il corpo di drago, gli artigli di aquile e la coda di serpente. Quello di mamma sembra un'anguilla che sputa fuoco e ha mille aghi che tagliano e graffiano. Ettore disegna una palla tutta nera e rossa. Adesso che c'è mamma, sono un po' triste perché non posso dormire dai nonni che mi mancano già, ma sono felice perché disegno con i pennarelli nuovi che mamma mi ha comprato. Guardiamo un film tutti insieme, giochiamo ai Lego piccoli e prima di fare la nanna, ognuno nel suo letto, papà mi racconta una storia antica nuova. E sento che anche i miei diavoletti sono diventati piccoli piccoli.
Arturo si presenta. Presenta suo fratello Ettore, presenta sua mamma e poi suo papà. Quando sua mamma sta male, i punti di riferimento sono i nonni. Oppure la casa, con la compagnia di nonna Ida. Quando mamma non c'è, perché in ospedale, Arturo ed Ettore stanno con papà. Arturo ogni tanto si sente come mamma, con un mostro dentro. Quando mamma torna dall'ospedale, disegnano insieme ad Ettore il loro mostro. Con mamma a casa si riscoprono e i diavoletti che sono dentro diventano piccoli piccoli. E lì la mamma è tornata. Le paure dei bambini sono potenzialmente infinite e dipendono in larga misura dalla loro storia individuale. Esistono però comunque una serie di paure che possono essere considerate tipiche dell'età evolutiva. Quella della separazione, quella del buio, quella della morte, dell'abbandono, dei serpenti, dei fantasmi, dei mostri, del dottore. La paura è un'emozione primaria, ha una funzione autoprotettiva, utile alla crescita del bambino, in quanto riesce ad attivare alcune reazioni che servono a difenderlo da potenziali pericoli provenienti dall'ambiente esterno. La paura è importante perché ci aiuta a rispondere alle varie circostanze e ad agire rapidamente in situazioni di pericolo. Questa emozione ci esorta a stare allerta e a fare tesoro delle precedenti esperienze, mobilitando le nostre forze che ci spingono o alla difesa o alla fuga, e quindi in quanto reazione difensiva ci salvaguardano e contribuiscono allo sviluppo umano e alla nostra crescita personale. Esiste però l'idea generale, piuttosto diffusa, che riguarda la paura e che la vede come qualcosa da evitare, da scansare. In realtà, affrontare e abbracciare le nostre paure è l'unico modo per controllarle. Da dove nascono però le paure dei bambini? Talvolta le paure hanno origine nell'infanzia, possono cambiare, trasformarsi, oppure essere superate, affrontate. Attenzione però alla differenza tra paura e ansia. L'ansia è sostanzialmente una forma di paura, una sensazione di allarme. Sembra quasi il protrarsi di un disagio emotivo che ci mantiene allerta da presunti pericoli del mondo. L'ansia è caratterizzata dalla previsione di una possibile minaccia, come se l'oggetto della paura fosse l'anticipazione del pericolo. Talvolta alcune di esse sorgono perché il bambino tende ad immedesimarsi nelle preoccupazioni o nelle paure dei genitori, di fronte alla visione di un fatto che può generare paura. È molto importante la reazione dei genitori. I bambini percepiscono quello che gli adulti provano attraverso il cosiddetto contagio emotivo e così sono in grado di regolare la loro reazione emozionale sulla base della reazione dell'adulto di riferimento. In altre parole, se i genitori si spaventano, i bambini saranno molto più spaventati e attivati perché imparano e rinforzano quello stimolo che è realmente pericoloso. Le paure tipiche dei bambini rappresentano così una tappa naturale del loro sviluppo. Non necessariamente causano traumi o causano un'errata educazione. Possiamo affermare che siano uno stadio naturale della crescita. È comunque rilevante ricordare che le paure dei bambini si estinguono con maggiore probabilità quando vengono manifestate apertamente e non quando vengono nascoste o temute. La tipica paura dei bambini intorno al primo anno di vita è quella dell'estraneo. Quanto il bambino inizia a differenziarsi dall'altro, inizia a distinguere le figure parentali da quelle di riferimento rispetto agli sconosciuti. Questa paura si manifesta in diversi modi, abbassando gli occhi, attaccandosi al genitore, nascondendosi. In questi momenti è importante che il genitore non obblighi il bambino a interagire con lo sconosciuto, ma è preferibile che gli sia vicino, che accolga la sua paura, che si rivolga a lui in maniera pacata, calma, serena. Il bambino affronterà le sue prime paure in maniera adeguata e imparerà dunque a non fuggire. In questa fase critica i bambini hanno bisogno di trovare nei loro genitori una base sicura, la sensazione di sentirsi protetti per poter avere fiducia in se stessi, verso gli altri e verso il mondo. Nei momenti di paura è importante che il bambino senta la vicinanza dei genitori. Tra il primo e il secondo anno di vita la paura principale è quella legata alla separazione dei genitori, alla loro possibile perdita. L'angoscia di separazione si manifesta perché il bambino, non avendo ancora introiettato la costanza dell'oggetto, non riesce a realizzare che la figura di accudimento si allontana ma non sparisce e dunque si ritorna insieme. Altre paure dei bambini vengono trasmesse dall'ambiente circostante, dalla cultura di appartenenza, come ad esempio la paura dei temporali, la paura dei lupi, la paura dei ladri, la paura del fuoco. Per affrontare meglio le paure dei bambini, viene suggerito ai genitori e agli educatori di fare attenzione ai messaggi che i bambini lanciano, specialmente ai messaggi non verbali, cioè quelli non espressi con le parole, i gesti, i capricci, i sintomi, i pianti, i piagnucolii. Intorno al secondo e al terzo anno di vita, i bambini hanno bisogno di aiutare a affrontare le paure, le ansie e le preoccupazioni. In questo periodo, molto comune, è la paura del buio, perché può accadere che siano convinti che ci siano dei mostri sotto il letto, negli armadi, dietro le scale, in cantina. Vivono il buio come un'assenza di punti di riferimento, una paura dell'ignoto e dello sconosciuto. Un'altra paura comune in questi anni è quella legata alla morte. Una certa angoscia nei confronti di questa paura è normale. È importante quindi parlarne e nel caso ci sia un lutto in famiglia è sempre difficile capire quanto sia opportuno proteggere i piccoli dal dolore e quanto invece mantenerli fuori dalla comunicazione familiare. Potrebbe essere utile modulare le informazioni a seconda dell'età dei piccoli. Spesso il silenzio alimenta ancora di più le paure dei bambini, in quanto lascia correre la fantasia del bambino e lo induce a crearsi una visione tutta propria degli avvenimenti. Un'altra paura intorno ai 3-4 anni è legata alla fase dell'addormentamento, legata ai sogni. Molti bambini non vogliono addormentarsi per paura di sognare cose brutte. Andando avanti con l'età, 4-5 anni circa, possono presentarsi altri tipi di paure. Nella maggior parte dei casi, quando il bambino deve affrontare la sua vita sociale, il confronto con i coetanei, possono sorgere timori e angosce che gli impediscono di uscire, di affrontare gli amici, i conoscenti. Potrebbe avere paura di sentirsi sbagliato o giudicato. In questo periodo, nonostante il desiderio di autonomia, è ancora dipendente, ha costantemente bisogno di sicurezza e di protezione. Un buon modo per aiutare ad elaborare ed esprimere le proprie paure per i bambini è rappresentato dalle fiabe, dalle favole, dai racconti, dal disegno, in quanto in queste storie le paure e le tensioni sono espresse in una maniera in cui i piccoli possono identificarsi, riconoscersi, comprendersi. Nei racconti vi sono esempi di come le difficoltà possono essere superate e le paure risolte. Impariamo ad osservare i bambini intorno a noi, ascoltiamo i loro silenzi, oltre alle loro parole, i loro cambi d'umore, i loro giochi. Usiamo il tempo per fermarci e sederci accanto a loro, aiutiamoli a trovare un modo per raccontare quello che sentono e quello che vedono, stimolandoli ad esprimere attraverso il gioco, il disegno e le loro paure, mettendo a disposizione la nostra presenza consapevole e fiduciosa di uno spazio protetto e rassicurante. Essere genitori, essere adulti, essere grandi è anche questo, fornire uno spazio sicuro e rassicurante dove i bambini possano sentirsi accettati e liberi di esprimersi. Noi siamo e saremo sempre il loro porto sicuro, offrendo a loro il modo di recuperare in se stessi l'approvvigionamento necessario per affrontare le peggiori tempeste della vita. Con i bambini non possiamo fingere, loro non ci ascoltano solo attraverso la voce, ma anche attraverso il cuore. Utilizziamo il loro linguaggio, giochiamo con loro, capiamo il loro mondo emotivo, facciamoci spiegare il perché dei loro gusti, dei giochi, delle scelte, facciamoci vedere curiosi e interessati al loro mondo. Questi libri forse parlano davvero da soli. Non hanno bisogno di molti commenti, dunque saremo brevi. Il buio parte da una paura molto comune, molto diffusa, molto antica e di come Lucio l'affronta. Se mi cerchi mi troverai ci mostra di come ai bambini serva una guida, ma molte risposte a loro sono accessibili e le sentono dentro con la loro immensa sensibilità. In mamma non c'è ma torna presto c'è una famiglia che affronta un dolore, un momento fragile, una famiglia che si muove, una famiglia capitanata da Arturo ed Ettore.
Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Con il consueto abbraccio di parole, vi salutiamo da Jessica e Francesca.
Nati per leggere, un programma a cura del sistema bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di Regione Piemonte. Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso. Speriamo che i libri di oggi vi siano piaciuti. Ricordatevi che potete prenderli in prestito gratuitamente nella vostra biblioteca. Ciao a tutti! Alla prossima puntata!